Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare SMS 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci ritrovati per il filo diretto con gli ascoltatori. Prima di iniziare vi ricordo che i vostri SMS sono pubblicati sul sito di Radio 3 e che poi alle 10 ci sarà Tutta la città ne parla, dove verrà approfondito un tema che sarà molto discusso in questi 40-45 minuti che abbiamo a disposizione, anzi un po' meno. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Maurizio da Cagliari. Saluto lei e gli ascoltatori.
Buongiorno a lei.
Senta, molto brevemente, a proposito di quella foto di quel bambino affogato, di quel povero bambino affogato,
sì,
che sta facendo il giro d'Italia e d'Europa,
sì,
per suscitare indignazione. Mi domandavo se non sarebbe il caso, i grandi media che fanno questa operazione, di contestualizzare anche e dire che le vittime che giustamente stanno invadendo il nostro continente, che scappano da guerre e situazioni terribili, sono anche figlie di secoli di colonizzazione occidentale,
sì,
sono figlie degli accordi di Sykes-Picot che hanno disegnato i confini a tavolino, inglesi e francesi hanno fatto i confini del Medio Oriente, sono figli di quelle multinazionali che invece di vendere medicine a basso costo per salvare bambini e persone, vendono armi, come si fa anche con la Grecia, ma con i paesi come Siria e Libia, e sono figli di quelle banche che tengono questi paesi anche dopo il periodo post-coloniale, seguito alla Seconda Guerra Mondiale, in sottomissione economica totale. Per cui all'occupazione militare si sostituisce l'occupazione finanziaria del debito. Allora io mi domando...
No, ma quindi lei che foto vedrebbe bene al posto di quella del bambino?
No, io vorrei per esempio che riguardo, voglio essere polemico, riguardo alla foto del bambino, io non l'avrei messa, ma si mettesse la foto di quel bambino, povero quel bambino affogato, dicesse il governo siriano lo abbiamo stabilizzato noi occidentali in chiave antisovietica, anti-Assad, eccetera, il governo libico lo abbiamo destabilizzato noi, per non parlare di Iraq e Afghanistan. E quindi se oggi abbiamo situazioni terribili come l'ISIS, come Al-Qaeda, come c'era, è anche dovuto al fatto che gli americani, ma anche gli europei, hanno colpe storiche enormi, e quindi non basta dire queste sono le vittime, diciamo che i carnefici siamo noi, e non siamo stati storicamente, ma siamo anche nel presente, e forse se noi permettessimo a questi popoli, a queste culture di diventare indipendenti, senza essere strangolati da politiche dei paesi più ricchi del mondo, forse non avremmo milioni di persone che non vorrebbero venire da noi, perché se potessero queste persone starebbero con le loro famiglie a casa loro. Ma noi abbiamo delle responsabilità storiche enormi, quindi mi domando se non sarebbe il caso di ricordare che i principali colpevoli culturalmente, storicamente, militarmente, economicamente, mi spiace dirlo perché io sono orgoglioso di essere occidentale, ma siamo noi, abbiamo delle colpe enormi. Solo questo volevo dire,
grazie.
Volevo far riflettere.
Grazie, buona giornata, grazie.
Io, buongiorno.
Grazie.
Buongiorno.
Certo, è fuori di dubbio che le responsabilità anche le responsabilità più grosse sono del mondo occidentale, insomma, faccio citare l'Iraq, l'Afghanistan, anche la Siria, la Libia. Però quello che io non comprendo bene è sempre questo correre verso una compilazione anche un po' approssimativa della scala degli orrori e degli orrori. È vero, quella foto lì su intorno, anche se invisibili, al bambino morto in spiaggia, ci sono i protagonisti di tanti anni di governo in Europa, ma la foto, quindi per ritornare al discorso principale del bambino, ancora una volta lo dico ancora oggi, secondo me andava pubblicata magari non la foto del bambino in spiaggia, più che altro quella col bambino dell'agente turco che lo prende in braccio, ma cambia poco, insomma, questa è proprio una sfumatura. Andava pubblicata perché non è mai troppo tardi per intervenire e non è mai troppo presto per indignarsi davvero, perché qualcosa per merito di quella tremenda foto è accaduto ieri, sta accadendo oggi, e si spera che questo bambino possa essere la breccia che apre i cuori d'Europa. Pronto? Pronto? Abbiamo una telefonata in linea.
Pronto?
Mi sente?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno, allora io mi chiamo Jacopo, telefono, in questo momento sono in Toscana, ma sono di Bologna.
Sì.
La domanda è, questo egoismo che notiamo nei paesi dell'est, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, le due parti, Cecchia e la Slovacchia, ha delle basi ideologiche, nel senso che l'altro è un nemico, deriva dal nemico, nemico di classe, l'odio trasformato in nazionalismo, oppure è qualcosa che è la difesa di quello che hanno conquistato e temono di perdere entrando nell'Occidente. Ecco, questo è qualcosa che bisogna risolvere e bisogna cercare di trovare il modo di superarlo, perché la chi communautaire, cioè loro hanno dovuto prendere tante cose della comunità, però devono trovare anche il problema della solidarietà, del fatto che ci si guadagna alla fine, eh? Noi abbiamo l'esperienza del piano Marshall, eccetera, e altre cose. Quindi questo è, mi meraviglia, mi pone delle domande. Ecco, io credo che in parte ci sia una ragione ideologica. Il superamento il comunismo fa fatica. La Merkel viene anche lei da quel mondo, e dimostra che sta superandolo, quindi non è insuperabile. Però questo, per esempio, il nazionalismo ungherese è tremendo. Ecco. Quindi è un problema dell'Europa, senza dubbio, quello di riuscire a superare questi atteggiamenti. Poi sono essenzialmente la parte più occidentale che deve affrontare il problema, e lì io sono convinto che ci vuole una politica a breve per risolvere i problemi, ma ci vuole una politica a lungo, e quindi come col piano Marshall si fece una politica di integrazione, si avviò, e l'OCSE fece questi studi. Oggi dovremmo dare di nuovo una commessa all'OCSE di studiare come integrare l'Africa, l'Europa, il Medio Oriente, e fra di loro, perché qua, se io penso che dal Marocco alla Tunisia non si può andare attraversando l'Algeria, perché l'Algeria non li fa passare.
Va bene, no, ho capito il suo discorso, e poi anche le volevo rispondere sull'Ungheria. Diciamo che la paura in Ungheria, anche in tanti altri paesi, spesso è provocata anche dal governo, anzi il governo è molto condizionante. Nel caso dell'Ungheria conosciamo già le posizioni nazionaliste poi di Orban, che si sono acuite con questo fenomeno. E poi secondo me c'è un'altra questione che sottende la questione della paura, e cioè che l'Europa, l'Ungheria e molti altri paesi, anche l'Italia, non vivono più in una condizione di benessere, soprattutto l'Europa occidentale, come in passato, qualche decennio fa. E quindi c'è la paura, ne parlava ieri anche Gramellini sulla Stampa, c'è la paura di perdere quel poco che rimane. È una paura indotta anche spesso dalla politica, per cui la politica ha una grossa responsabilità morale, ma è chiaro che è difficile e non può essere definitivo stabilire cos'è e cosa non è immorale per un politico che deve fare propaganda, sperando che facendola non commetta reati, ovviamente. Intanto, prima di passare a un'altra telefonata, vi volevo leggere qualche sms di insegnanti o qualcuno sensibile al tema degli insegnanti precari che criticano l'intervento che vi ho letto prima sul Foglio di Mario Secchi, che un po' scherzava sulle proteste, anche Maria un po' sgradevole Secchi, sulle proteste degli insegnanti precari, sui 7.000 che saranno costretti, se accetteranno poi, di essere trasferiti dal sud al nord, dalla Sicilia alla Lombardia, dalla Campania al Veneto. Scrive Max: è vero, Secchi ha gioco facile a descrivere come pigrizia ciò che per tanti rappresenta invece separazione e disagio, ma il vero problema non è lui, sono i milioni di cittadini sordi, incattiviti, di cui interpreta il pensiero e i sentimenti, i cittadini che lo leggono, che si riconoscono nell'articolo, nel suo fondo, che gli danno ascolto. Poi scrive Paola, che è un'insegnante in pensione, e dice: sono indignata di cotanta ignoranza, perché noi facciamo un lavoro che richiede molta fatica. E poi abbiamo un'altra foto, un altro sms sulla foto del bambino di Franco Lovecchio: grande emozione, montagne di chiacchiere, nessun provvedimento per tutti i teatri di guerra, e il sedicente Stato Islamico provoca tragedie continue. Speriamo, insomma, che ci sia qualcosa di concreto, si parli di qualcosa di concreto nel vertice europeo del 14 settembre. Ormai ci siamo. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Carlo e chiamo da Trieste.
Buongiorno.
A proposito di questa immigrazione di massa, non è molto tempo fa che vi si è minacciato l'Occidente che avrebbe invaso tutti gli stati occidentali con milioni di emigranti, che in un tal modo avrebbe distrutto l'economia dell'Occidente. Oggi ci indigniamo della foto del piccolo, ci dobbiamo indignare e ci indigniamo della distruzione delle opere d'arte, della storia, ma è quello che lì si vuole, distruggere la civiltà attuale anche con il conservamento di una storia antica. L'Occidente che cosa fa? Si è reso all'ISI? Oggi noi stiamo pensando come accogliere gli immigrati, ed è giusto accogliere queste persone, ma queste persone scappano da una guerra, in particolare con i siriani, da che cosa? Dell'ISI. Ma quest'ISI nasce perché forse l'abbiamo creato noi, abbiamo eliminato Saddam, abbiamo eliminato i responsabili che dicevamo noi sanguinari, al punto tale che lì si è acquistato una tale forza che molti giovani, anche europei,
sì, ma non lì,
sicuri di questa forza, si arruolano perché un senso di emulazione. Ma cosa stanno facendo gli stati?
Tra l'altro mi sento di dire e di intervenire mentre sta parlando, dicendo che comunque questa organizzazione del sedicente Stato Islamico è una prima, forse una un'organizzazione terroristica comunque, che sfrutta benissimo, in maniera macabra ovviamente, i media, i social network anche, no? Quindi si è creata anche molta letteratura sullo Stato Islamico, anche sfruttando il fatto che l'Occidente ha reagito in maniera molto debole e che gli Stati Uniti con Obama non si sentono più in dovere, visto anche cose, quello che è accaduto in passato, per fortuna, di intervenire negli scenari di guerra internazionale. Lo fanno spesso con i droni oppure con operazioni congiunte con gli altri paesi della NATO, ma non più direttamente come è avvenuto con Bush Junior in Iraq e in Afghanistan. Pronto?
Sì, pronto, sono Andrea dalla provincia di Firenze.
Buongiorno.
Mi riferisco alla telefonata di un ascoltatore di ieri di Prato che riguardo al problema della marchiatura dei bracci e del ricordo ai numeri dei campi di concentramento,
sì,
messi sui bracci, parlava degli ebrei italiani e ha parlato ricordando che gli ebrei italiani in fondo sono compagni di merende dell'esercito israeliano.
Sì, sì, mi ricordo.
Si ricordano?
Certo, certo.
Ecco, io sono un ebreo italiano e non mi sento assolutamente compagno di merende, e tra l'altro faccio presente che a Firenze in questi giorni c'è un'iniziativa culturale denominata Ponti e Attraversamenti, proprio per vedere di togliere, di eliminare il più possibile l'antisemitismo, che non è mai scomparso e che riaffiora sempre.
Cioè lei dice che bisogna stare attenti ai sintomi, no?
Infatti,
che possono anche se...
Infatti,
lei cosa ne pensa di quello che è accaduto in Repubblica Ceca a confine con l'Austria, cioè della
d'accordo con questa presa di posizione che ricorda chiaramente, poteva essere fatto in mille modi,
sì,
l'identificazione, ma quello di fare la marchiatura sui bracci è chiaro che ricorda al mente,
poteva essere
orribili,
evitata, è un po' quello che
però è tanto, diciamo, non è
ieri.
Tanto questo è il fatto che passano dei messaggi come compagni di merende, che è un'affermazione antisemita, e mi meraviglio che lei non l'abbia sentito.
No, ieri infatti mi sono dissociato dal... ascoltatore, insomma, ho detto che aveva utilizzato toni sbagliati e a parole soprattutto inappropriate. Poi lui, se non sbaglio, se non ricordo male, parlava anche della convivenza storicamente difficile e mai trovata tra il popolo palestinese e il popolo israeliano. Prima di passare a un'altra telefonata, vediamo qualche altro SMS. Mi ha colpito questo di Giuliana da Ozzano Emilia. Dice: è impietoso, inconsciamente misogino e non professionale parlare dei due fratellini che saranno sepolti a Kobane e non parlare della loro mamma, morta anche lei. E posso sbagliare, l'ottimo internazionale racconta quattro storie di maschi, scelta giornalistica dettata da che? Ma intanto internazionale, di quattro copertine di internazionale, una raffigura il volto di una donna, di una ragazza di 20 anni scappata dalla Siria. Sui giornali si parla anche della mamma dei bambini, che tutta, diciamo, lo sviluppo della storia è partita dalla foto del piccolo, del figlio più piccolo. Poi c'è anche il fratellino, di cui oggi si sono avute informazioni maggiori. Io ripeto, diffido da questa corsa a compilare la classifica degli orrori e degli orrori. I giornali, i giornalisti fanno scelte spesso dettate dalla coscienza di voler informare bene in maniera approfondita, imparziale e completa. Altri giornali invece fanno anche delle scelte ideologiche che possono per carità anche essere comprensibili, e fare delle scelte significa dare importanza a qualcosa piuttosto che ad un'altra. È difficile, come spiegava l'articolo firmato alla redazione del Manifesto, è difficile prendere la decisione nel giornale, è difficile scegliere quali parole inserire in un articolo, quali parole inserire in un titolo, quali foto pubblicare. L'importante è che siano scelte fatte sempre per produrre la migliore informazione possibile. Questo è banale quanto importante. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Silvia, chiamo dal Friuli.
Buongiorno.
Volevo parlare del fatto che la vecchia guardia, anche la nuova tutto sommato, si scagliano contro Marino e Renzi. Io non ho nessuna simpatia né per l'uno né per l'altro, però ho notato che quando qualcuno tenta di fare qualcosa di diverso, lì si scagliano regolarmente contro. Sì, dicono che la base non è più con loro perché non fanno cose di sinistra. Beh, io faccio parte della base e le garantisco che questo sistema della vecchia guardia non mi piace nemmeno un po'. E poi a margine volevo chiederle, come mai la 7 promuove Salvini in modo vergognoso? Pensavo che con Berlusconi avessimo toccato il fondo, ma invece adesso, e poi con Grillo, diciamo la verità, a me almeno il primo Grillo non mi piaceva nemmeno un po', ma adesso con Salvini viene voglia di scappare dall'Italia. La ringrazio.
Allora, intanto è interessante questo suo intervento perché mette insieme Marino e Renzi e dice che la vecchia guardia del PD, in questo caso il Partito Democratico, si scaglia contro il nuovo. Però anche Marino e Renzi tra di loro hanno dei problemi di comprensione, quantomeno, e a Renzi senz'altro negli ultimi mesi è passata per la testa l'idea di rimuovere Marino. Poi ha tentato di affiancargli dei tutori come il prefetto Gabrielli e cercare di organizzare le elezioni per il prossimo anno, si crede, o per l'altro ancora, perché ha paura Renzi di perdere Roma e ha paura magari della possibilità che il Campidoglio sia espugnato dalla composizione di destra capeggiata da Marchini, Alfio Marchini, o dal Movimento 5 Stelle. Il problema invece della convivenza interna al PD è diverso, perché Renzi ha conquistato il potere con le primarie, quindi ha conquistato il potere di partito. Dopo, con una mossa di palazzo molto ardita, ha rimosso Letta da Palazzo Chigi ed è entrato lui con tutta la sua squadra, con tutto quello che viene definito il giglio magico fiorentino. Da allora, tranne una piccola parentesi iniziale, quando Renzi poi ha dato la presidenza del partito a Cuperlo, esponente della minoranza del partito e suo rivale alle primarie per la segreteria, da allora in poi Renzi ha interrotto il dialogo con la minoranza. Quando non ci si sente, anche tra amici, ci si dice: potevi chiamare tu, ma potevo chiamare anch'io, e viceversa. È vero che sembra che nel PD non ci sia nessuna volontà di dialogare e di capirsi, ma è troppo forte la rottura che Renzi ha provocato all'interno del Partito Democratico, il maggiore partito di centrosinistra. E a questo punto, cara signora, bisogna capire se ci sarà una scissione oppure la minoranza cercherà di strappare dalle mani di Renzi il partito. Non c'è altra soluzione, non si tornerà alla pace nel Partito Democratico. Per quanto riguarda invece l'esposizione mediatica di Salvini, è facile dire che senz'altro è presente su tutti i media, soprattutto in televisione, e non solo sulla 7, ma su tutte le televisioni c'è sempre un Salvini, c'è anche sui quotidiani. E c'era anche, io ricordo, Salvini quando la Lega andava male. Anzi, mi spiegavano colleghi dei programmi televisivi che Salvini, durante la bufera dei soldi pubblici sperperati dal tesoriere Belsito, che durante la bufera leghista Salvini era sempre quello più disponibile a intervenire in trasmissione. Poi ha sfruttato questa sua bravura nel parlare a un certo pubblico e viene semplicemente chiamato in televisione, intervistato sui giornali, perché porta telespettatori e si presume dei lettori, e anche perché adesso rappresenta un buon 15% degli elettori italiani. Questa è tutta la spiegazione, a mio parere. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Mimmo Mastrangelo, chiamo da Molitano, un piccolo centro del Potentino. Senta, siccome oggi inizia su Radio 3 sì. La maratona del Matera Radio.
Ah sì, certo, ricordiamolo, dura 3 giorni.
Volevo mettere in evidenza quello che io penso sia un paradosso. Da quando è stata nominata capitale della cultura sì. Europea, a Matera è tutto un fluire di iniziativa e di eventi.
Beh, positivo, no?
Penso sì, da una parte sì, però adesso le dico, tutti mettono voce per quello che ritengono sia importante impiantare un modello di nuova cultura, moderna. Poi dall'altra parte ti accorgi sì. Che qualcosa non va, perché alla Biblioteca Provinciale di Matera, sì. Che è una delle più grandi del Mezzogiorno sì. Per quanto riguarda il patrimonio librario, ti accorgi che dallo scorso gennaio non vengono ingressati più libri, da luglio non vengono comprati più giornali.
Penso che ci sia qualcosa. Sono finite le risorse?
Sono finite le risorse, le province hanno
tagliato. Poi province, diciamo.
Penso che ci sia qualcosa che non va da questo punto di vista.
Vabbè, allora facciamo anche il nostro appello per la biblioteca di Matera. Ecco. La ringrazio, così anche abbiamo l'occasione per ricordare che anche quest'anno la festa di Radio 3 torna a Matera, che è città europea della cultura, da oggi al 6 settembre, e che poi domani sabato Pietro del Soldà intervisterà in diretta per tutta la città, ne parla il presidente dell'INPS Tito Boeri, quindi si parlerà senz'altro di pensioni, agognata chimera. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Buongiorno. Andrea e telefono da Bologna. Mi telefono in relazione al discorso degli insegnanti della buona scuola e gli esodi, o l'esodo insomma degli insegnanti. Sì. Racconto semplicemente la esperienza dell'azienda in cui lavoro, e nella quale ormai da anni arrivano tantissimi ragazzi dal sud, cioè ragazzi da qualsiasi regione, sì. Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, eccetera. E addirittura uno di questi ragazzi ha studiato a Bologna vivendo in un camper. Voglio dire che purtroppo ormai il mondo in generale del lavoro è organizzato in questo modo qua, e purtroppo si va a cercare dove c'è la domanda. Sì. E io stesso invece.
Cioè, quindi, insomma, lei non pensa sì. Che siano giustificate le proteste dei precari che dicono: così dalla mattina alla sera ci fate sapere la nostra destinazione, allontano da casa, dobbiamo lasciare la famiglia, organizzarci la vita, poi con uno stipendio che magari non permetterà e non permette senz'altro di tornare spesso a casa. Insomma, quindi lei non trova giustificazione a queste proteste, a queste osservazioni?
Ma allora, però lei conviene con me che c'è sempre stato una grande, diciamo che qualsiasi azione in questo senso è sempre stata molto osteggiata da insegnanti e forse avendo un'attitudine più proattiva magari poteva essere programmata meglio. Detto questo, le dico invece la mia personale sì. esperienza, quando 30 anni fa, dovendo cercare di lavorare, ho preferito ahimè verificare quale poteva essere il settore che mi dava maggiore possibilità di impiego, cioè vuol dire che alla fine è chiaro che se uno fa una scelta ci sono delle conseguenze. Se io in un paesino piccolino cerco di fare insegnante, dove magari ci sono già insegnanti, è ovvio che sarò costretto ad andarmene. E il mercato in cui lavoro io, l'industria in cui lavoro io, che è una delle poche industrie bolognesi che funziona veramente molto bene, per esempio, ha un fortissimo tasso di internazionalizzazione ed è forse per questo che va veramente bene. E voglio dire che significa che persone hanno preso su e sono andate in giro per il mondo. In ogni caso, penso che purtroppo non ci siano grandi alternative.
No, capito, sceglie... certo che adesso questi anni, insomma, anche se poi meno lavoro si richiede maggiore mobilità. E la ringrazio la telefonata. Per quanto riguarda gli insegnanti, possiamo dire che comodamente per me lo è stato, sono un immigrato anch'io, visto interno, visto che non sono romano, ed è chiaro che se uno vuole fare un lavoro oppure non trova lavoro nelle sue nelle zone di origine, è costretto a muoversi, è anche contento di muoversi, sempre lasciando ricordi e nostalgia. Nel caso degli insegnanti, secondo me, è che è l'organizzazione che è stata sbagliata da parte del Ministero. Cioè, conosce, come ci scrive Palmira con un SMS da un codice meccanografico, la propria destinazione. Non stiamo parlando di ragazzini di ventenni. In queste 7.000 persone coinvolte nei trasferimenti dal sud al nord ci sono anche mamme, padri, ma anche persone più adulte che hanno, e non sono né mamma né papà, che hanno una vita, un luogo, e all'improvviso sono costretti a cambiare. Certo, la domanda è: ma non c'è alternativa? Bisogna fare questo per conquistarsi la vita. Lo so, è un dilemma anche questo. Quello che io non farei, però, è utilizzare quella ironia molto molto facile, come ha fatto Mario Secchi sul Foglio. Insomma, non c'è bisogno di prendere in giro gli insegnanti, cioè non possiamo più in questo paese continuare a creare delle caste. Insomma, c'era la casta e c'è ancora la casta della politica, c'è senz'altro dei privilegi, però non confondiamo le cose. Non c'è la casta degli insegnanti, la casta degli operai, cioè ormai vediamo le caste ovunque, vediamo i privilegiati ovunque. Ci sono anche gli immigrati, per alcuni sono una casta perché ci costano e vengono. Basta. Un SMS che è politico, di Ezio, che dice: a proposito delle uscite di D'Alema e Bersani, non so se sono meravigliato o deluso, certamente fuorvianti sono i loro contenuti. Io, dice Ezio, sono una persona che è tornata a finanziare un partito e ho finanziato il PD con il 2 per 1000. L'SMS di Ezio ci dà anche spunto per ricordare che dal 2017 non ci saranno più i contributi pubblici ai partiti, che tra l'altro negli ultimi anni avevano raggiunto un monte enorme di denaro, e che quindi la politica ha bisogno di autofinanziarsi. Il Movimento 5 Stelle l'ha fatto avendo anche delle strutture più leggere, con una raccolta fondi prima di organizzare manifestazioni delle campagne elettorali. Il PD adesso, con il 2 per 1000, annuncia di aver raccolto circa 5,5 milioni di euro, cioè 500.000 persone hanno dato il proprio 2 per 1000 al Partito Democratico. Ieri c'era un'intervista di Sposetti, che è lo storico tesoriere dei DS, gli ultimi DS, quelli di Fassino, segretario, diceva che 500.000 persone che fanno una donazione sono poche. Secondo me no, secondo me è importante che ci sia questo tipo di partecipazione dei cittadini nei confronti della politica, che ci sia l'elettore del Movimento 5 Stelle che dà 5-10 euro al suo partito, che ci sia l'elettore del PD che dà il suo 2 per 1000, così l'elettore di Forza Italia. Che bene che l'elettore sia attivo e, se può, contribuisca anche al finanziamento del partito, perché la politica ha bisogno di partecipazione, e la distanza che crea una cattiva politica. Intanto, a proposito, giusto per concludere questa parentesi politica, visto che in questi giorni si è parlato relativamente poco di politica politichese, diciamo così, politica parlamentare dei palazzi, leggo l'SMS di Matteo da Venezia che dice: Salvini va in televisione perché rappresenta il 15% o rappresenta il 15% perché va in televisione? Bella domanda. Senz'altro la televisione ha aiutato molto, moltissimo Salvini, ma non solo perché compare lui con la sua faccia, con le sue parole e ad esprimere i suoi pensieri, ma perché un po' ha dettato l'agenda a diversi programmi. Io la scorsa stagione in televisione ho visto diversi programmi, soprattutto uno sulle reti, Mediaset, che aveva una ispirazione salviniana nel modo di approccio alle cose. Ma è difficile anche pensare di poter dire che è sbagliato dare spazio a Salvini. Senz'altro anche Salvini deve avere spazio, solo c'è una evidente sovraesposizione. Ma la sovraesposizione qual è? È che mentre il Partito Democratico e anche ultimamente 5 Stelle o Forza Italia mandano in televisione diversi rappresentanti in Parlamento, nei consigli regionali o nel Parlamento europeo, Salvini è quasi esclusivamente l'unico volto della Lega, cioè Salvini si dedica quasi completamente alla gestione mediatica del suo partito. E vedendo i risultati delle ultime regionali, leggendo gli ultimissimi sondaggi, questo gli sta dando ragione, perché prima di lui la Lega Nord era un partito finito. Anzi, ci siamo anche dimenticati che si chiama Lega Nord, visto che lui adesso fa un partito nazionale. Pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, io sono Fausto, telefono da Bologna. Volevo parlare di tasse, volevo riprendere l'argomento delle tasse, perché
c'è Renzi, intervista anche a Padoan oggi, poi sul messaggio, non so se hai sentito prima.
Beh, Renzi sta dicendo ai 420 che lui abbasserà le tasse, toglierà le tasse sulla prima casa, lo dice il 420, però io trovo veramente molto fastidioso e disonesto il limite della pretensia il fatto che non dica come. E mi insospettisce molto, oltre che preoccuparmi. Due sere fa, in una trasmissione televisiva alla quale partecipava anche Mario Monti, Monti si preoccupava di dire che non bisogna gravare le generazioni future dei nostri debiti. Adesso io di Monti condivido veramente quasi niente, però bisogna dargli atto che è riuscito a non chiedere aiuto, a non indebitarsi con gli strofini del Fondo Monetario Internazionale. Ora io non vorrei che Renzi poi con la scusa di dire ci riagganciamo alla ripresa, ci rilanciamo l'economia, non vada a fare un bel debito dal Fondo Monetario Internazionale, anche poi per mettere un tappo alle tasse, che adesso non ci dice dove prenderà i soldi. Cioè, ha anche questa disonestà intellettuale, perché lui non lo dice mica, è un segreto che noi non possiamo.
Beh, adesso lo conosceremo, lo sapremo, con la legge di stabilità, in qualche modo dovrà dircelo, come si ricorderà quando ha fatto la misura degli 80 euro in busta paga, l'aumento di stipendio, ha cercato delle coperture. Molte coperture alle spese italiane derivano dalla spending review. Il problema è che la spending review può funzionare o meno. Con Cottarelli non ha funzionato, si è fermato al livello teorico senza entrare nella pratica. Adesso c'è anche una spending review che viene gestita da Palazzo Chigi. Se non si arriva a questi tagli sperati, se non si ha un controllo del rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo, c'è il rischio che aumenti l'IVA. Ma questo lo sapremo tra poche settimane. Prima di passare un'altra, credo ultimissima telefonata, perché siamo quasi in chiusura, vi leggo qualche altro SMS. Scrive Bruno, che si dimentica di dire che gli insegnanti hanno la possibilità di restare ancora per un anno nella loro attuale posizione, inviando al prossimo anno il trasferimento. Dice Cristina invece: ma ci si rende conto che si piange sul trasferimento degli insegnanti quando c'è l'esodo dei disperati? E poi su Roma, clamore inutile e dannoso per Marino dopo i funerali del boss. Renzi è andato a Genova dopo 6 mesi per l'alluvione. Oggi Marino sta in piazza con manifestanti. Grande assente sarà Renzi. Vi aspetto un silenzio stampa. Mi sbaglierò, scrive Giovanni. Non c'è stato silenzio stampa. Poi la manifestazione è venuta ieri, non è oggi. Marino è stato accolto, come scrive un po' tutti i giornali, un po' da applausi, un po' da Fischi e Renzi sì, non c'era, che, non, non, che è evidente che non abbia intenzione di farsi vedere insieme a Marino, ma non è mai stato, posso raccontare un piccolo retroscena di qualche anno fa, quando Renzi era ancora sindaco di Firenze e Marino era da poco sindaco di Roma, Renzi ormai proiettato verso la segreteria del PD, Marino chiese a Renzi delle foto, una conferenza stampa comune, ecco, e invece Renzi fu abbastanza freddo, gelido, fece solo una piccola passeggiata. Già allora Renzi e Marino non andavano d'accordo. L'ultimissima telefonata, proprio 30 secondi, quindi chiedo questa possibilità all'adioascoltatore in linea. Pronto?
Il mio nome è Strubel, chiamo da Bolzano.
Buongiorno.
Vorrei chiarire questa cosa che hanno fatto in Repubblica Ceca di mettere il numero su questi migranti.
Sì.
La Praga è uno dei più grandi centri della comunità ebraica. La giornalista del TG3, anziché fare l'intervista al rabbino di Roma, avrebbe fatto meglio a interpretare il rabbino di Praga. Nessuna reazione è venuta da questa comunità ebraica, perché queste persone sono analfabete e adesso quando vanno a votare gli viene marchiato il dito con l'inchiostro, quindi non è nessun problema. Quando io ho fatto il militare mi hanno preso le impronte digitali e mi hanno dato anche un numero da tenere al collo. Nelle situazioni estreme amministrative si fa questo. Devo ricordare che Praga è stata la grande vittima del nazifascismo, e che il fascismo è nato in Italia, non a Praga. Quindi è una normale prassi che si fa anche nel soccorso.
La ringrazio. Abbiamo pochissimi secondi ancora prima di salutarci. E ci sono opinioni diverse, come vedete, da parte dei radioascoltatori, perché sia sulla pubblicazione della foto del bambino, sia sui numeri scritti a pennarello sui profughi a Praga. Ma siamo stati rapidissimi, più del previsto, e forse abbiamo anche la possibilità di un'altra telefonata da mandare in linea, oppure no, meglio a questo punto leggere degli sms per non troncare le telefonate di nessuno, poi domani avremo altro tempo a disposizione. Propone Erika da Trento, agli insegnanti gli stessi benefici che hanno i politici, viaggi gratis e case di residenza. Enrica, i viaggi gratis, i politici ce li hanno anche delle indennità. Senz'altro non una casa di residenza, non vorrei sbagliare, ma sono abbastanza certo. Ma si chiede un altro radioascoltatore: gli studenti che si troveranno, questi docenti così demotivati e delusi, che qualità di scuola pubblica avranno? Un modo per incentivare la scuola privata? Si chiede il radioascoltatore, che resta anonimo. Ecco, arriviamo al punto della questione, quando siamo proprio quasi in chiusura, è questa. Un paese sviluppato, civile, moderno e attento alla cultura e alla formazione, come dovrebbe essere l'Italia, deve sempre trattare con attenzione l'insegnamento. Gli insegnanti sono tra le persone più importanti che ci seguono e che conosciamo nella nostra vita, e quindi la questione è proprio questo: fare sempre in modo che ci sia una scuola migliore, e non soltanto che sia il titolo di una riforma, appunto, la buona scuola. Io concludo qui anche il filo diretto con i radioascoltatori. Vi ricordo che dopo il GR3 va in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 ci sarà Tutta la città ne parla. A domani e grazie.
Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.